9:21 minuti, siamo qui all'interno di Angolo Bicita del Capo Radio Metropolitana, una diretta fino alle 10 con i due candidati al ballottaggio, Flavio Del Bono e Alfredo Cazzola, e noi diamo la linea già a un nostro ascoltatore che ci ha chiamato.
Attimo.
Si chiama Marco, pronto, ciao, sei lì in diretta.
Pronto, salve.
Allora Marco, la tua domanda
riguardo a quello che ha detto all'inizio il professor il dottor Cazzola. Ha parlato di un fondo pubblico per quanto riguarda le industrie di Bologna. Allora, la mia domanda è questa: il fondo pubblico a me chiaramente fa venire in mente dei soldi pubblici e quindi le tasse, collego direttamente a questo, per cui vorrei che lui chiarisse una volta per tutte in modo univoco quale sia stata la sua vicenda problematica col fisco, per quale motivo abbia dovuto patteggiare, insomma. Perché credo che nel momento in cui un sindaco debba rappresentare tutti e debba spendere i soldi di tutti, non debba neanche avere scheletri nell'armadio da questo punto di vista.
Grazie Marco. Sì, no, la domanda è chiara. Adesso facciamo rispondere Cazzola. È una questione già discussa nella prima parte della campagna elettorale. Cazzola, se vuole un attimo.
Certo Marco, ho risposto, dirò in questi termini molto semplici. Nel 92 il mio gruppo di aziende a cui facevano a me capo pianificarono una campagna pubblicitaria nell'arco dell'anno 92-93, su cui il 15% dei diritti d'agenzia, che di solito vengono riconosciuti al cliente, furono da me devoluti, cioè diciamo nel pagamento non è evidenziato nei libri contabili, nel pagamento di una mediazione per alcuni giocatori di una squadra di basket di cui ero diventato presidente. Sono giocatori stranieri e pertanto se per riuscire in qualche modo ad avere la loro prestazione, cioè dovendo confrontarmi con soggetti che avevano loro interesse ad avere questo tipo di prestazione, noi scegliemmo questa soluzione perché era l'unica concordata. Questa fu il tema su cui poi dopo ci fu una verifica di carattere fiscale, e questa mancata evidenziazione di costi sostenuti, non di ricavi ma di costi sostenuti, fu elemento, materia che mi vide poi collegato a un tema di patteggiamento su cui poi mi pare che tutte le cronache cittadine ne abbiano già abbondantemente parlato. Questo è un fatto che è accaduto 16 anni fa e di cui ovviamente non ho nulla da aggiungere salvo quello che è il quadro che gli sto spiegando adesso e come è avvenuto e quali sono state le circostanze che ci hanno visto coinvolti o mi hanno visto coinvolto come amministratore della società.
Una domanda a questo punto solo per Del Bono, che arriva sempre dagli ascoltatori. Del Bono è stato assessore della Giunta Vitali, che ha avviato le privatizzazioni in città, dalle farmacie ad ERA, e questo si è spesso trasformato in peggioramento dei servizi. Qual è il suo giudizio? Prevede ulteriori privatizzazioni in futuro?
Intanto, giusto per rispetto della verità, durante la Giunta Vitali ERA non venne privatizzata, si fece semplicemente SEABO, cioè la fusione di Amio Acos. Venne privatizzato l'80% dell'azienda farmaceutica, si incassarono oltre 100 miliardi di lire allora, perché parliamo del 99, metà di quei soldi vennero usati per estinguere una parte del debito, così abbiamo alleggerito i bilanci degli anni futuri, e l'altra metà, come si può verificare dagli atti, venne utilizzato per interventi nel campo del sociale, quindi parliamo di asili nido, parliamo di centri diurni, di centri per l'handicap e così via. Non prevedo nessun tipo di privatizzazione di aziende in questo momento, peraltro sarebbe anche svendere, dato che i valori azionari sono quelli, ma a parte i valori azionari ci fosse anche o ci sarà anche, io credo, una ripresa. Per quanto mi riguarda, ERA deve rimanere saldamente in mani pubbliche, non ho nessuna intenzione di privatizzare né l'acqua, nell'energia, né il ciclo dei rifiuti.
Allora, una domanda che
io vorrei precisare che ERA non è una società privata, è una società privata perché è stata già quotata in borsa e la quotazione in borsa comporta con sé una presenza di migliaia di azionisti che sono sul mercato, e soltanto un patto che lega ancora fino a, con una scadenza ben evidente, diversi comuni, tra cui il comune di Bologna, che peraltro è soltanto il 14% di questa società. Quindi il fatto che si faccia passare come una società pubblica di controllo pubblico era, in questo momento secondo me è un'alterazione della realtà. Era è una società che risponde a tutti i dettami di una società quotata in borsa, con soggetti che devono assolutamente rispondere sui profitti e sui risultati che ogni anno questa società deve garantire.
Del Bono?
ERA è una società a maggioranza pubblica. Se uno va a vedere chi sono gli azionisti pubblici, cioè i comuni messi assieme, hanno più del 50%, quindi il controllo di ERA oggi è in mano ai sindaci.
Però è in mano a una pluralità di sindaci che domani mattina potranno sicuramente, a seconda di, cioè nessuno dei sindaci garantisce l'altro di non vendere. Appena ci sarà uno che venderà l'1,5%, la società non sarà più in mano pubblica.
Vabbè, allora la metto così: io da sindaco mi batterò perché il controllo di ERA rimanga
pubblico. Potrà garantire solo per sé, ma non per gli altri.
Bene, Lucia.
Sì, passiamo.
Scusi, volevo
precisare
un'altra questione.
Su che cosa?
Su quello che ha detto Marco prima.
Marco.
Marco, sì, perché Marco, il signor Marco prima mi ha chiamato.
Una domanda sull'evasione, Marco.
No, non è sull'evasione. Mi ha parlato, sì, Marco. Lo faccio. Scusi.
No, per scusi.
Sì, perché io non ho evaso nulla. Vorrei precisare che vuol dire è un mancato costo registrato, che è diverso da un'evasione tu cure.
Le diamo però ancora un minuto.
Sì,
per
sì,
la
volevo dire precisare che siccome no, adesso questa la teniamo un attimo, scusi. Ecco, perché ne va un attimo della mia questione.
Prego.
Abbia pazienza. Allora, io vorrei precisare un fatto. Siccome è una buona pratica stalinista, o meno di origine stalinista, quella di mettere in condizione l'avversario di renderlo, agli occhi delle persone, non adeguato. Allora vorrei precisare questo. Cioè, in questi giorni e in questi mesi, dalla vicenda del Corvo, ma anche le più recenti, campagne che sono state portate avanti anche dai compagni di partito del candidato Flavio Del Bono, fino a ieri, fino a questa mattina, da parte di tutta una serie di soggetti che hanno soltanto costantemente, senza poi mettere mai voce e critica ai progetti per la città, ai programmi che noi abbiamo illustrato, alla squadra di governo che abbiamo illustrato, ma soltanto sulla mia moralità. Tutta la campagna di questi mesi si è imperniata rigorosamente sulla moralità di Alfredo Cazzola, sul ruolo di Alfredo Cazzola in quanto ex imprenditore e su questi argomenti qua. Io lo trovo assolutamente inaccettabile, perché se dobbiamo parlare di moralità, allora io vorrei precisare che anche chi mi sta di fronte in questo momento dovrà probabilmente scusarsi della sua moralità. E credo che da questo punto di vista sia ora anche di aprire un po' argomenti che non sono mai stati toccati sino ad oggi. Voglio dire, io ho potenziali considerazioni da fare su questo fronte che mi sembrano del tutto pertinenti. Cioè, sulla moralità di un amministratore, io credo che anche Flavio Del Bono debba avere qualcosa da cui discutere. E intanto gli porgo a lui i saluti della signora Cinzia, che è la sua ex compagna, sulla quale ha tantissimo da dire in merito alla moralità del signor Flavio Del Bono in questo termine. E di questo argomento io mi sono veramente scocciato, perché da questo punto di vista credo che noi dobbiamo assolutamente avere tutti idea di chi potrà essere giustamente la morale o la capacità di un primo cittadino che deve governare la città. E da questo punto di vista io non ho nulla da nascondere, perché sono stato assolutamente trasparente, ho sempre agito con le mie società e come le mie imprese. Quando mi sono candidato mi sono privato di tutte le mie proprietà e di tutte le mie imprese, e da questo punto di vista non ho nulla da eccepire sul fatto che chiunque mi vuole giudicare, io sono trasparente. Vorrei che la stessa cosa fosse fatta in maniera chiara e ineccepibile anche nei confronti del candidato Flavio Del Bono, perché anche il candidato Flavio Del Bono, secondo me, quello che ne so io, deve in qualche modo rispondere ai cittadini bolognesi della sua moralità e della moralità con cui lui ha svolto azioni impegnative e importanti nell'ambito del ruolo che ha sostenuto sino ad oggi dentro a realtà come la Regione Emilia-Romagna o l'assessorato del Comune di Bologna.
Del Bono?
Io non non ho commesso sicuramente nessuna infrazione, nessun reato, non ho niente di cui debbo render conto per quanto riguarda la mia vita privata o eventuali commissioni.
Beh, adesso vedrà chi verrà chiamato a rendere conto.
Dovete aggiungere qualcos'altro? Possiamo cambiare il tema?
Verrà chiamato a rendere conto, perché è giusto che anche il signor Marco sappia esattamente con chi ci troviamo di fronte.
Vuole aggiungere qualcosa? Se no noi cambiamo argomento, prego.
Non ho altro da aggiungere.
Del buono? Niente. Allora, un altro dei temi che vengono trattati dagli ascoltatori è quello della moschea. Che tipo di politiche sceglierete in questo campo? Del buono.
Io sono favorevole alla costruzione di moschee purché siano piccole, quindi il progetto della grande moschea secondo me è da affondare definitivamente, da scartare. È vero che c'è libertà di culto e quindi va tutelata, ci mancherebbe altro, però non c'è bisogno, come dire, di strafare, ecco, ci sono piccoli luoghi di culto per gli altri culti e questo vale anche per la religione islamica, primo. Secondo, è del tutto evidente che quando noi ci appelliamo alla libertà di culto facciamo riferimento a un articolo della Costituzione e ricordiamoci che la Costituzione è fatta anche di tanti altri articoli e quindi alle persone che, voglio dire, intendono stare in una comunità non c'è solo l'esercizio della libertà di culto, ma noi dobbiamo anche chiedere, pretendere che siano rispettate anche le altre regole costituzionali e non che una comunità si è data, e questo deve valere evidentemente per tutti.
Cazzola.
Noi abbiamo già espresso con molta chiarezza che non siamo assolutamente disponibili a realizzare moschee nella nostra città.
Bene qui. Perfetto, allora abbiamo un ascoltatore in attesa anche lui da tanto. Come ti chiami?
Salve, mi chiamo Nicola.
Nicola, la tua domanda ai candidati.
L'accusa che rivolgete a Cazzola è che vuole fare il palazzinaro, ma i migliori costruttori di Bologna fanno parte della Lega delle Cooperative. E lei, Del Bono, ha dichiarato che metterà in giunta un rappresentante della Lega delle Cooperative. Non crede che la stessa accusa può essere rivolta anche a lei? La seconda, Cofferati ha detto, sempre a Del Bono, Cofferati ha detto che non si sarebbe candidato alle europee, avrebbe fatto il papà a Genova, ma se l'avesse fatto avremmo potuto chiamarlo cialtrone. Lei come lo giudica? Ho preso queste due domande dal sito di Antonio Amorosi, visto che non può intervistarlo perché credo sia stata rifiutata l'intervista, e volevo avere una risposta.
Perfetto. Grazie. Antonio Amorosi, che è l'ex assessore alla casa della giunta Cofferati.
Sì, io collego a questa una domanda che ci arriva da un abbonato, Dario, che chiede in generale le politiche sulla collina da parte di entrambi i candidati.
Allora, Del Bono che risponde all'ascoltatore, la collina per entrambi.
Allora, per quanto riguarda le scelte di Cofferati, bisogna chiedere a Cofferati, non a me, quindi non sono io che ho deciso come lui si sarebbe chiamato, se stavo, se non stavo, quindi non mi appassiona, diciamo, andare a fare l'analisi delle dichiarazioni di Cofferati, bisogna chiederlo a lui. E io non ho mai detto che avrei messo in giunta un rappresentante della Lega Cooperative. In qualche occasione, non so se qui o altrove, mi venne detto: ma il mondo della cooperazione come lo giudica? Io dico, penso sia un valore importante di questa città, penso che il mondo cooperativo abbia dato un contributo fondamentale. Mi ha detto potrebbe essere in giunta, ho detto perché no, ma perché no non è un impegno, è una battuta. Quindi devo rispondere anche per la collina?
Sì.
La collina va tutelata, non va bucata da nessun tunnel, anzi bisogna migliorarne l'accessibilità e la fruibilità, l'utilizzabilità da parte dei bolognesi, perché è una risorsa giustamente tutelata dalle amministrazioni che si sono avvicendate al Comune di Bologna, è un pezzo fondamentale della nostra, diciamo, del nostro territorio, quindi non si buca, si tutela e se ne favorisce l'accesso.
Cazzola.
Per quanto riguarda la collina non ho nessuna argomentazione da aggiungere, salvo il fatto che noi abbiamo sempre detto che è un bene comune della nostra città che deve essere tutelato, anzi delle due deve essere reso, cioè, diciamo, ancora più fruibile, perché attualmente anche i parchi pubblici in collina sono così un po' messi male in arnese, ci vorrebbe più, come dire, manutenzione. Credo che, ecco, il termine che poc'anzi Nicola ha detto, che viene addebitato a me, palazzinaro, ecco, fa parte sempre di quella propaganda assolutamente vergognosa che è stata rivolta nei miei confronti, cioè mistificando completamente la mia figura anche di imprenditore, perché io non ho mai costruito nella mia vita neanche un muretto. Se ho qualche immobile di proprietà l'ho comprato già fatto, e nessuno mi ha mai visto diciamo attore in, diciamo, in realizzazioni immobiliari. Quindi da questo punto di vista il fatto stesso che ci siano stati uomini del Partito Democratico che in questi mesi si sono adoperati per dire che se diventerò sindaco io cementificherò tutta la città, devo dire che è assai vergognoso che questo sia stato affermato da uomini che in realtà poi invece al contrario hanno avuto pratiche, hanno mantenuto pratiche, perché io ho sottolineato qua invece un dramma della nostra città. Negli ultimi anni, e non soltanto con la giunta Cofferati, sono stati realizzati degli ecomostri in questa città. Voglio farvi l'elenco, così voi così ve li avete presente. Basta passare per via Stalingrado e vedere quel disastro che è stato costruito, che si chiama Porta Europa, che è la sede dell'Unipol per la verità. O basta vedere quello che è stato fatto in Viale Masini con quel disastro che si chiama Borgo Masini. Basta andare a vedere quello che è stato fatto a Borgo Panigale nell'ex area Panigale. Basta andare a vedere quello che è stato fatto, appunto, anche quella Borgo Masini, l'ex area Buton, quello che si sta per fare, che non ho ancora visto i progetti, ma non credo che saremo molto lontani, nell'ex area Era, perché anche lì sui viali qualcosa si sta per portare avanti, quello che è stato realizzato nell'ex area, diciamo, delle stazioni di via Zanolini, cioè dove sono stati costruiti 5 o 6 palazzoni, uno più brutto dell'altro, uno più incombente dell'altro. Questa è stata la urbanistica e che è stata avviata, che quindi sono stati realizzati diciamo infrastrutture, palazzi orribili, brutti esteticamente, architettonicamente, con un'incidenza edificatoria enorme, devo dire contraria a tutte le incidenze edificatorie che questa città aveva avuto in passato. Quindi da questo punto di vista devo dire che il partito del mattone in questa città, che è stato governato sempre dal Partito Democratico o dai partiti che comunque avevano un nome analogo, è stato esercitato in città, quello sì che ha cementificato in maniera orribile questa città.
Bene, una domanda questa arriva da noi invece, parliamo di Cofferati e Berlusconi, che sono stati due convitati di pietra di questa campagna elettorale. Chiediamo ad entrambi: a Del Bono in che ambiti marcherà una forte discontinuità rispetto all'amministrazione Cofferati, e invece per Cazzola, lei invece quale sarà la sua discontinuità rispetto al governo Berlusconi?
Posso rispondere?
Sì,
io?
Sì, sì, certo.
L'ultima volta che ho visto Berlusconi l'ho visto in qualità di presidente del Bologna, vincendo a San Siro a settembre 2-1 contro il Milan. Questa è stata l'ultima volta che io ho visto il presidente del Consiglio Berlusconi e presidente all'epoca del Milan, presidente onorario del Milan. Ecco, credo che questo sia, diciamo, il termine da cui vorrei partire. Mentre conosco perfettamente il professor Romano Prodi, io lo conosco molto bene perché, come tutti sanno, nell'ambiente politico, che poi ogni tanto si dimenticano, io nel lontano 96 fui non solo il finanziatore della nascita del partito dell'Ulivo, ma addirittura tra coloro che andarono a firmare, mandando la propria segretaria, andarono a firmare la fondazione della nascita dell'Ulivo, che probabilmente, vuol dire, il professor Flavio Del Bono forse non ne faceva ancora parte, forse, non ricordo, ma all'epoca non c'era, dal notaio non c'era. Quindi da questo punto di vista io conosco molto di più il professor Romano Prodi che Silvio Berlusconi, che peraltro, vuol dire, nella mia vita l'ho visto un paio di volte. Ecco, invece sul presidente, ex presidente Romano Prodi, credo che ho parecchie cose da dire e delle motivazioni per le quali voglio rasserenare gli animi diciamo, e anche, diciamo, i commentatori politici di questa città quando si dimenticano che io sono un candidato civico. Anche lei prima, quando ha letto la lista, ha messo in secondo nome, lei ha detto prima PDL, poi ha detto lista Cazzola.
Sì, dipende, ecco, dal numero delle preferenze, ma non, a seconda,
sì,
delle,
però,
percentuali,
non è la, sì, però io sono un candidato civico che ha una lista civica che si chiama Alfredo Cazzola Sindaco, che è esattamente la stessa cosa che è avvenuta nel 99 quando c'era un candidato civico che si chiamava La Tua Bologna. Ecco, io anziché chiamare La Tua Bologna l'ho chiamato Alfredo Cazzola Sindaco.
Ecco, Cazzola,
però il tema principale è questo, cioè io ho marcato dall'inizio una sostanziale differenziazione tra il mio ruolo di candidato civico e tutti coloro che volevano sostenere la mia candidatura. Dopodiché, strada facendo, ci sono stati partiti che hanno deciso, chiaro, non avendo i candidati, di sostenere la mia candidatura, ma da lì ce ne passa parecchio.
No, ma la mia domanda infatti riguarda le politiche del governo Berlusconi, quindi era più dettagliata.
Guardi, io devo essere sincero, io dal 14 gennaio, da quando ho cominciato a impegnarmi in questa campagna elettorale, ho pensato seriamente rigorosamente ed esclusivamente agli interessi della città di Bologna, perché della città di Bologna non c'è, alla fine. Voi, perché prima avevamo un sindaco che arrivava da Cremona ed era un milanese, non sapeva neanche dove stava Porta Galliera. Voi perché probabilmente stanno tentando nuovamente di importarci un altro sindaco che viene dalla bassa Lombarda, come qui presente Flavio Del Bono. Insomma, alla fine i bolognesi di per sé non sono mai stati tutelati in questi anni. E io, in qualità di bolognese, nato nella Bolognina, a 100 passi da Piazza Unità, francamente mi sono scocciato di parlare di massimi sistemi. Io voglio parlare della città di Bologna, dell'interesse dei bolognesi, del futuro di Bologna, perché io sono un bolognese e voglio vincere con Bologna. Ecco perché devo dirti onestamente che parlare di Berlusconi e di tutti quelli che ho, di Franceschini o di Romano Prodi, D'Alema, lo trovo assolutamente in un percorso così importante come le amministrative della nostra città, assolutamente inutile e ininfluente.
Del Bono, la sua domanda invece rispetto all'amministrazione Cofferati, se marcherà una discontinuità.
Sicuramente marcherò anche delle discontinuità. Intanto la situazione è cambiata, ricordiamocelo sempre, quando si confrontano due persone o due stili di governo bisogna tenere presente anche che sono passati 5 anni, quindi per esempio una serie di questioni, di priorità, penso alla crisi economica, oggi è molto più rilevante di quanto non fosse 5 anni fa. Secondo, come ho già detto più volte, alcune cose di Cofferati le condivido e tenderei a riproporle. Penso che la difesa del potere d'acquisto fatta bloccando le tariffe della refezione, degli asili nido, è una cosa utile, buona, serve, quindi va mantenuta, così come il potenziamento dei servizi per l'infanzia, asili nido pubblici eccetera, che verranno inaugurati dal prossimo sindaco, sono anche frutto di decisione di Cofferati e della sua giunta, così come su altri aspetti invece mi distinguerò, perché penso per esempio in materia di infrastrutture, il Civis per esempio mi sarei mosso in un altro modo, giusto per fare un esempio. Quindi ognuno ha poi, diciamo, la sua personalità e il suo stile e il suo programma, quindi non è un problema che mi angosce.
E quindi per esempio sul Civis ormai l'ha buttata lì, che tipo di posizione avrà?
Il Civis non si può buttare a mare, perché stiamo parlando di 50-60 milioni di euro che verrebbero pagati dai bolognesi, quindi stiamo parlando di 1500 euro per ciascun bolognese di tasse in più se volessimo buttarvi il Civis. Questo tracciato non mi convince, l'ho già detto, in particolare il passaggio in alcune vie. Rispetto e aspetto quello che dirà la sovrintendenza prima di immaginare un altro tracciato, un altro percorso, posto che via Rivareno, il passaggio in Rivareno non è assolutamente condivisibile, e quindi va finito, va completato, cercando di alleggerire, mitigare gli effetti in alcune parti della città, aspettando i suggerimenti e il referto, il parere della sovrintendenza prima di individuare un nuovo tracciato.
Aggiungo degli elementi a questa domanda che poi porrò completamente a Cazzola, perché gli ascoltatori insistono per conoscere le vostre posizioni sul servizio ferroviario metropolitano e in generale come aiutare tutti quei cittadini che scelgono di utilizzare dei mezzi non inquinanti come i piedi o la bicicletta.
Bene, Del Bono, concludiamo e poi con Cazzola questa e anche il Civis ovviamente.
Il servizio ferroviario metropolitano è l'infrastruttura di trasporto pubblica più importante della provincia di Bologna, perché intanto già c'è, va completata l'elettrificazione, soprattutto vanno messi dei treni nuovi. La regione, lo so perché è l'ultimo bilancio che ho firmato, ha stanziato alcune decine di milioni di euro per acquistare nuovi treni. Un treno moderno costa 5 milioni di euro, quindi ne avremo parecchi nuovi in arrivo nei prossimi mesi. E per quanto riguarda altre modalità di mobilità, non c'è ombra di dubbio che le piste ciclabili siano molto importanti, però vanno fatte bene, perché piuttosto che farle pericolose è meglio evitare. Sappiamo che in centro storico alcune non sono adeguate, sicuramente vanno potenziate anche come collegamenti tra i parchi, sia tra quelli esistenti sia tra quelli nuovi che arriveranno, penso a Prati di Caprara, così come a espandere gli spazi di chiamiamole isole pedonali per capirci, o comunque proteggere i pedoni e le persone che si vogliono muovere da solo con le loro gambe, soprattutto nel centro storico è fondamentale, anche perché come sappiamo siamo flagellati in centro storico e non solo da incidenti che sembrano micro ma che in realtà producono moltissimi danni alle persone e moltissimi infortuni.
Cazzola.
Beh, qui noi siamo di fronte a un disastro di scelte che si sono alternate in queste ultime 3 giunte comunali, parto da Vitali per passando per Guazzalocca e rimando a Cofferati, dove in 15 anni non si è stato in grado di proporre alla città di Bologna un moderno trasporto, diciamo, di una moderna condizione di mobilità pubblica, perché sono nati proposte ognuna per conto suo e non, diciamo, abbinabili, come il Civis, come il People Mover, come non si sa bene che cosa si tratti, una metrotranvia che non si capisce bene dove vada, quando parte, cosa sia. E poi ci sono questi trasporti ferroviari metropolitani, e poi c'è anche, ovviamente, ci sono anche gli autobus alla fine. Bene, di tutta questa roba, voglio dire, sarebbe opportuno che ci fosse una decisa presa di posizione, e la mia è molto semplice, la nostra è molto semplice. Riteniamo che una città come quella di Bologna, così come è conformata per le sue dimensioni, quanto ne segue, deve partire, diciamo, da un punto fermo sicuro, che è quello che poi tutte le città europee avanzate nel mondo hanno adottato, quello di avere una moderna linea di metropolitane, e che si integri ovviamente con il trasporto urbano degli autobus, eccetera eccetera, che si integri ovviamente con quello che riguarda i trasporti ferroviari metropolitani, di cui parlava poc'anzi il professor Flavio Del Bono, in quanto credo, così come è avvenuto agli inizi degli anni 70, ad esempio a Monaco di Baviera, dove c'è la U-Bahn, la S-Bahn, cioè c'era una metropolitana collegata e collegabile, intersecata con un servizio di treni ferroviari della provincia, che seguono appunto e che risolvono i problemi di trasporto, di collegamento tra la provincia al capoluogo. Questo è un dato che sarebbe, cioè, ormai, diciamo, auspicato e auspicabile. Noi abbiamo l'idea molto semplice e chiara, che è questa, quella di realizzare da subito un sistema metropolitano. Il tema del Civis, lo devo dirlo molto onestamente, è un tema che mi riservo di dare una risposta definitiva una volta che ci possiamo sedere e guardare le carte. Noi diciamo una cosa molto semplice: non vogliamo assolutamente prendere una decisione sotto, diciamo, il giogo del ricatto degli eventuali danni che possono essere richiesti all'amministrazione comunale nell'eventualità che questa infrastruttura sia, diciamo, non conforme e non coerente con le esigenze dei nostri cittadini. Dico questo per il semplice motivo che in Civis si tratta sostanzialmente di un filobus che costa molto di più di un filobus normale, ma di questo si tratta. Quindi io sono convinto che se domani ritenessimo questa infrastruttura non adeguata, i tempi e, diciamo, le realizzazioni sino ad oggi fatte e i costi sostenuti e diciamo le forniture che ci vengono che ci possono essere date o collegate ai contratti sottoscritti, secondo me sono superabili, perché sedendosi attorno a un tavolo, come tutti si può fare, diciamo, quando si fanno affari, e in questo caso l'amministrazione comunale deve parlare nell'interesse dei cittadini bolognesi, dall'altra parte del tavolo ci sta una cooperativa e il gruppo Fiat. Io credo che, tutto sommato, se il Civis non sarà assolutamente, diciamo, nell'interesse della nostra città, noi non lo faremo e faremo qualcos'altro.
Un altro ascoltatore, pronto, ciao, come ti chiami?
Pronto, sono Giulio.
Ciao Giulio, la domanda ai candidati.
La domanda è al signor Flavio Del Bono e dopo coinvolgerei volentieri anche il signor Alfredo Cazzola.
Vai.
Lei ritiene possibile che i bolognesi possano tornare a frequentare i giardini Margherita? Ritiene possibile che i bolognesi possano tornare a teatro e magari godersi la vita notturna? Ritiene corretto poter sperare di tornare a frequentare il centro storico nelle ore serali? Io non so se lei, signor Flavio Del Bono, vive a Bologna. Lei sa che tutto questo oggi è matematicamente impossibile.
Giulio, la facciamo anche a Cazzola questa domanda. Beh, ti ringraziamo.
Io vorrei sapere da entrambi come giudicate l'operato del vostro predecessore in merito a quanto detto.
Però ti fermo qui perché sono troppe domande.
Ultima, poi... ultima cosa, vai, se vai. Condividono con me che sono aumentate sì le entrate provenienti da contravvenzioni, ma è diminuita di molto la vivibilità nella città da parte dei bolognesi.
Va bene,
e che
Giulio,
senso
ti devo...
hanno i punk,
Giulio,
bestia, Giulio, che sono dei parassiti dichiarati.
Giulio, hai fatto tante domande e anche commenti, però ti ringraziamo. Adesso facciamo rispondere i candidati.
Sì, allora, io aggiungo soltanto un'altra domanda che è arrivata via SMS, ed è la presenza dei vigili urbani sul territorio, perché è collegata a questo discorso.
Del Bono.
Ma intanto vorrei tranquillizzare Giulio, che vivo a Bologna da quasi 30 anni, quindi la frequento, la vivo, ecco. Forse più di giorno che di notte, ma la conosco. Sicuramente bisogna migliorare la vivibilità degli spazi di Bologna, a partire dal centro storico, i giardini Margherita, dicevamo prima, i parchi hanno bisogno di essere abbelliti, di essere più curati, di essere meglio mantenuti. così come la vivibilità del centro deve essere assicurata. Deve essere assicurata utilizzando meglio gli spazi pubblici, che oggi sono spesso degradati, almeno in alcune zone in particolare, e mal frequentati, e per fare questo occorre appunto usare un mix di soluzioni. La prima è sicuramente di garantire la sicurezza, su questo non c'è ombra di dubbio, di intervenire sul degrado anche nel senso fisico, cioè di pulire Bologna. Ho già detto che da sindaco la prima delibera che assumerò è quella di ripulire dai vari muri, i vari portici che sono imbrattati a partire dal centro e anche in periferie, così come non c'è ombra di dubbio che l'utilizzo della polizia municipale è una leva preventiva in molti casi per garantire le libertà fondamentali delle persone. Questo sul fronte, diciamo, sicurezza. Poi, per quanto riguarda la vivibilità della città, è chiaro che occorre assicurare che cosa? Assicurare che uno spazio ben frequentato sia poi effettivamente fruibile, perché ci sono delle occasioni, ci sono delle opportunità, ci sono dei locali che, come dire, consentono alle persone che hanno esigenze diverse. Quindi parlo di un patto, in sostanza, tra un patto che deve consentire ai residenti ovviamente di dormire o di muoversi in modo sicuro, e dall'altra però le persone che vogliono frequentare il centro, che vogliono stare in un locale, che vogliono, no, attività ricreativa, come si dice, o culturale, deve essere resa compatibile. Su questo non c'è un po' di dubbio.
Secondo lei c'è la possibilità di portare più vigili urbani sul territorio?
Sì, l'ho anche previsto, l'ho anche scritto. Lì si tratta non tanto di assumerne degli altri, perché costano, e i bolognesi di tasse ne pagano già anche troppe, ma di per esempio far svolgere attività amministrative oggi svolte dai vigili dentro, da altro personale, non dalla polizia municipale, per liberare alcune decine di vigili del corpo della polizia municipale, portarla fuori, portarla sul territorio, portarla nei quartieri.
Cazzola.
Ma adesso questo veramente è stucchevole, il fatto che io debba sentire che possiamo finalmente portare i vigili urbani sul territorio spostando i servizi, diciamo, dei vigili urbani ad altri dell'amministrazione comunale. È stucchevole sentirlo dire da Flavio Del Bono, quando, voglio dire, noi l'abbiamo denunciato dall'inizio della campagna, ma è un problema che non riguarda, non è un'idea così originale, è un bisogno assoluto da parte dei cittadini bolognesi di vedere sul territorio la presenza dei vigili urbani, ed è questo quello che noi abbiamo denunciato da subito. Ma voglio dire, cioè, come mai sino ad oggi non è stato fatto? Come mai questa esigenza così evidente, così rilevante, così significativa, non è stata mai affrontata da coloro che hanno amministrato questa città in questi anni? Ecco, vorrei dire, ora il fatto stesso che venga detto adesso mettiamoci dei vigili urbani sul territorio mi fa veramente ridere, ecco, sentirlo dire da Flavio Del Bono, ma mi fa ridere perché capisco che lui si rende conto che questa è una mancanza gravissima di servizio che è stata perpetrata ai danni dei nostri cittadini, ma del resto, voglio dire, però bisogna anche assumersi anche le responsabilità di chi è stato sino ad oggi a non garantire questo servizio ai cittadini. Ecco, questo credo che i cittadini bolognesi lo sappiano perfettamente, ed è la responsabilità è tutta in capo a chi ha governato questa città in tutti questi anni. Detto ciò, sono d'accordo con Giulio che ci sono aree della nostra città che sono assolutamente impraticabili e invivibili, e che tutto questo ha determinato non soltanto un tema di degrado e di insicurezza, ma ha determinato anche dei crolli di valori immobiliari, perché quando poc'anzi Flavio Del Bono faceva riferimento al fatto che l'83% dei cittadini bolognesi è proprietario del proprio immobile, io vorrei che andassimo tutti a chiedere ai proprietari di via Giuseppe Petroni, di Piazza Verdi o delle zone limitrofe il loro immobile, quanto vale oggi e come fare, e se hanno la possibilità di venderlo o di andare a abitare da qualche altra parte, perché sono diventati prigionieri della propria proprietà, in quanto nessuno da quelle parti vuole andare più a vivere. E questo è un tema che è figlio di un disastro ambientale che è stato determinato appunto dall'impossibilità o l'incapacità in tutti questi anni, ormai decenni, di dare a quei territori, a quell'area di Bologna, un aspetto di vivibilità, ma anche di condizioni di vivibilità accettabili. Quindi da questo punto di vista io non ho altro da aggiungere, se non del fatto che quello che posso garantire sicuramente è che se domani sarò sindaco su questo aspetto, vuol dire, cioè, in tempi molto, molto brevi daremo una risposta e soluzioni adeguate.
Grazie Cazzola. Del Bono, vedevo che
sì, era solo per ricordare che la metà dei vigili, dei circa 600 vigili, è già distaccata sui quartieri, quindi non, quando dicevo di portare più vigili fuori non intendevo, diciamo, dire che sono tutti a Palazzo d'Accursi, sono tutti negli uffici, ci sono dei quartieri dove l'esperienza dei vigili di quartiere, penso quartiere Reno, funziona già abbastanza bene. Si tratta di andare avanti in quella direzione, tutto qua.
Abbiamo un ascoltatore in attesa, prima una domanda.
Questa esperienza portata avanti bene, non ve traccia in giro per Bologna.
Ordinanza anti-alcol che si farà, Cazzola?
Anche qui dobbiamo dire, ecco, le cose come stanno, cari signori, cioè noi abbiamo in questi anni, in questi anche devo dire in tempi molto brevi, ci siamo trovati davanti a un fenomeno, direi, che ormai è diventato incontrollabile, ovvero molte realtà gestite da pakistani sono, diciamo, diventati negozi che in origine erano stati molto apprezzati dai bolognesi, perché si poteva andare a comprare un chilo di mele anche a mezzanotte. Poi abbiamo scoperto che c'è stata una proliferazione di questi, diciamo, di queste realtà, di questi negozi, che in effetti, cioè, cessano di vendere frutta e verdura, come poi è giusto che sia, perché poi la gente la frutta e verdura, cioè, proprio salvo rari casi, la compra durante il giorno, e sono dei venditori esclusivi di bevande alcoliche, cioè dal 6 del pomeriggio a tutta la notte. Da questo punto di vista, diciamo, ci siamo trovati poi di fronte a un fenomeno straordinario che oggi, al venerdì sera, al sabato, alla domenica o in molti altri giorni della settimana, ci sono gruppi, anche devo dire in molti casi numerosi, di persone che girano con bottiglie acquistate, diciamo, in quegli spacci, ormai che chiamerei così, in quei negozi di birre o di bevande superalcoliche, che poi garantiscono certamente una diffusissima pratica di persone, che di ubriachi e di gente dedita all'alcol. Ecco, da questo punto di vista credo che bisogna assolutamente intervenire e dare una risposta rapida e decisa, perché questo aspetto è un aspetto che, cioè, ha mutato in maniera impressionante anche le modalità con cui si vive la nostra città, specie di notte.
Del Bono, lei questa ordinanza?
Le regole ci sono, devono essere fatte rispettare e valgono per tutti, quindi se un negozio, diciamo, fruttivendolo fa per il 90% del suo fatturato vendendo birra dalle 10 a mezzanotte, io non ho niente in contrario, ma a quel punto è un bar e quindi deve, diciamo, mettere a disposizione i servizi igienici esattamente come gli altri.
Quindi così com'è l'ordinanza resterà per entrambi i candidati. Abbiamo un ascoltatore in lunga attesa. Pronto, ciao.
Pronto, buongiorno candidati. Vorrei sapere perché la maggior parte dei lavoratori pubblici, dei lavori pubblici a Bologna viene svolta da Coop Costruzioni. Vorrei maggiori informazioni sul gravissimo caso di Esselunga, che doveva essere costruita in via della Costa, fu bloccata per ritrovamento di resti etruschi e nello stesso luogo dove oggi Coop ha potuto costruire, visto lo spostamento rapido dei resti trovati.
Grazie. E io chiedo adesso risposte più brevi, perché siamo in chiusura. Quindi non mi ricordo più l'ordine. Farei partire Cazzola e poi Del Bono.
Ma io, per quello che riguarda diciamo chi vince gli appalti, di coloro che vincono gli appalti città, non voglio entrare nel merito, perché non conosco, diciamo, le modalità con cui poi questi appalti sono stati vinti, se laddove eravamo di fronte al lavoro di interesse pubblico, perché laddove invece ci sono, diciamo, interventi di interesse privato, beh, lì credo che non ci siano questi, non ci sono appalti, ci sono semplicemente fornitori e committenti. Credo che la cooperativa Costruzione sia una delle imprese, è forse l'impresa più grande della nostra città, quindi è in grado di far fronte ad appalti anche di dimensioni cospicue, e quindi la si trova spesso e volentieri coinvolta in lavori di interesse anche pubblico di grandi dimensioni. Però voglio ricordare, più che questo diciamo riferimento di cui non ho evidenza, non conosco, che fa a termine l'ascoltatore, voglio ricordare quello che è successo per esempio per l'appalto del People Mover. L'appalto del People Mover è stato vinto dalla Costruzioni. Questo appalto però, voglio dire, cioè, siccome si diceva all'inizio che doveva essere in project financing, qui, ovvero, cioè, in finanza di progetto, ovvero che la società che vinceva questo appalto doveva recuperare i propri investimenti attraverso la gestione del servizio. La cosa invece non è così, ecco, cioè nel secondo appalto, perché il primo appalto è andato, la gara è andata deserta, nel secondo sono presentate due società e ha vinto la Coop Costruzioni. Però questa, diciamo, questo progetto che verrà realizzato con la Costruzione, cioè ovvero il People Mover, a parte, diciamo, la mia contrarietà in termini di struttura scollegata dai sistemi di cui poc'anzi avevo parlato, ma vuol dire prevede invece un contributo dell'amministrazione comunale, cioè in conto capitale, cioè in conti, non in conto capitale, scusate, in conto di spese, diciamo, da sostenere durante l'anno, cioè, ovvero se la, il servizio non ottiene, diciamo, un pareggio o un attivo, il comune interviene, per, se non ricordo male, per 1,5 milioni come contributo alle spese da sostenere per la gestione del servizio. Ecco, questo aspetto è un aspetto che io trovo assolutamente negativo, e io ho da questo punto di vista espresso la mia totale contrarietà.
Del Bono.
Non mi risulta affatto che Co-Costruzioni faccia la stragrande maggioranza dei lavori pubblici in comune. È una
questo
grande...
però io non l'ho detto.
No, ma non era.
Era
all'ascoltatore. No, stavo rispondendo a lei. E sicuramente, essendo un'impresa di costruzione, forse la più importante di Bologna, ne farà più di altre, non ci trovo nulla di strano. Per quanto riguarda la vicenda di Esselunga, questo bisogna sentire gli interessati, cioè non ho i dettagli per spiegare cosa è successo all'Esselunga o qualcun altro in via Andrea Costa.
10-2 minuti, l'ultima domanda, purtroppo non possiamo prendere più telefonate, non abbiamo più tempo.
Sì, l'ultima domanda riguarda quello che accade in consiglio comunale. Allora, c'è stata una vittoria da parte delle liste apparentate a Flavio Del Bono, i voti di lista hanno superato il 50% e dunque ci sarà una maggioranza in consiglio per il centrosinistra. A questo punto vi facciamo due domande un po' diverse. Per Del Bono, allora, che cosa potrebbe accadere nel caso ci fossero dei litigi all'interno delle liste che la sostengono e se magari i rappresentanti di una lista decidessero di lasciare il governo della città? Vorrebbe tornare al voto oppure proseguirebbe comunque il suo percorso?
Nel caso sindaco?
Esatto, sì, nel caso di una sua vittoria.
Io cercherò di fare quello che ho fatto e sono riuscito a fare fino adesso, cioè di avere una coalizione coesa come è stata fino adesso su un programma. Abbiamo pagato dazio per questo, perché non è stato tanto Alfredo Cazzola a portarmi al ballottaggio, ma mi ci ha portato il fatto che avevo 5 liste, 5 candidati sindaci sulla mia sinistra, che non erano presenti, per intenderci, alle provinciali, o non erano presenti alle europee, e quindi in nome della governabilità abbiamo costruito questa coalizione.
Se un partito lo lascia per strada, lei cosa fa? Diversa maggioranza o torna alle urne?
La coalizione è questa.
Quindi?
Sicuramente non andrei a modificare la coalizione con la quale vincerò le elezioni. Ma non sono sicuro di aver capito la domanda, però.
Allora, facciamo un esempio. Durante l'amministrazione Cofferati, Rifondazione Comunista è uscita dalla maggioranza. Sì, allora, sì. Le chiedo se è un caso simile, analogo, con un partito che ora la sostiene, cosa le comporterà? Cercherà una maggioranza diversa in consiglio?
Cercherò di realizzare il programma che è stato premiato dagli elettori. E se qualcuno rinuncerà, cercherò una maggioranza che realizza quel programma.
Per Cazzola ovviamente la domanda è diversa. Se vincesse al ballottaggio e si trovasse di fronte appunto a questo consiglio comunale con la maggioranza per il centro-sinistra, che cosa farebbe?
Beh, intanto vorrei ricordare agli ascoltatori che non sono state le 5 liste di sinistra che hanno fatto perdere, diciamo, non ha fatto vincere al primo turno Flavio Del Bono, ma il fatto che il Partito Democratico ha perso il 20% del proprio elettorato. E probabilmente il proprio elettorato non ha dato al Partito Democratico il proprio sostegno proprio perché non condivide la scelta del candidato Flavio Del Bono, altrimenti non si spiegherebbe come mai in un anno abbia perso il 20% dei propri elettori. Detto questo, che mi sembra importante, perché questa è una riflessione che credo tutti debbano fare, io sarà per me un piacere e un onore il fatto di poter governare la città e sottoporre al Consiglio Comunale i progetti per la città, perché da questo punto di vista non ho assolutamente nessun timore, perché io ho messo in piedi un programma, una squadra di governo che è ben nota a tutti, cioè dire formata da donne e da uomini che hanno competenze e professionalità, e non dobbiamo rendere particolari conti a nessuno, salvo il fatto di renderli ai bolognesi. Quindi da questo punto di vista, cioè, sarà per me un onore poter governare la città e sottoporre i progetti di interesse della città e dei cittadini al Consiglio Comunale senza problemi di avere particolari contrapposizioni. Del resto devo dire, e dall'altra parte invece che sorgeranno, secondo il mio punto di vista, vuol dire possibili contrapposizioni, perché è difficilissimo, come è già stato dimostrato dal secondo governo Prodi, tenere insieme senza problemi la sinistra radicale con i cattolici, passando addirittura adesso per una forte e importante presenza del partito di Di Pietro, che a mio avviso ha un ruolo e un'azione molto molto autonoma.
Sono le 10:06. Noi dobbiamo ringraziare i nostri due ospiti, i due candidati, Alfredo Cazzola e Flavio Del Bono, che sono stati ospiti nei nostri studi. Grazie ad entrambi.
Grazie a voi, arrivederci.
E ringraziamo ovviamente
agli ascoltatori, grazie,
che hanno chiamato, ci hanno scritto. Speriamo di aver risposto il più possibile alle vostre domande. Tra pochissimo la rassegna stampa, curata come sempre lunedì da Pino Cacucci.